sapendo, stavo dicendo che stiamo parlando di una realtà, la scuola in tutte le sue variazioni, in tutte le sue declinazioni, in tutti i suoi livelli, fondamentale per qualsiasi territorio, per qualsiasi paese. Vi dico che un po' di anni fa il sindaco della città di Bogotà, in America Latina, un sindaco architetto, avveduto da un punto di vista della sua sensibilità sociale, il quale decise di fare delle scuole di questa città un vero e proprio gioiello da un punto di vista architettonico e da un punto di vista dei servizi. E così fece, scuole bellissime. E sapete perché lo fece? Uno si chiede, ma che senso ha fare scuole così belle da un punto di vista estetico, oltre che funzionale, molti vetri, in periferie, in città così povere, in periferie poverissime, di marginalità sociale. E lui l'ha fatto con l'intelligenza di colui che comprese che se io metto a disposizione delle famiglie povere, poverissime, metto a disposizione un bel edificio, questo non è che incute timore, ma fa dire alle persone così come è avvenuto, ma come? Allora anche noi che viviamo magari nelle baracche siamo degni, i nostri figli sono degni e noi come genitori di frequentare queste bellissime scuole. Allora vale la pena proprio che le frequentino, uno. E due, questo vuole anche dire che noi non siamo quelle vite di scarto di cui noi abbiamo parlato, ma siamo persone degne di ricevere questo tipo di servizio. E quindi la scuola bella è anche una forma di riscatto sociale. Detto questo, riprendiamo gli argomenti specifici del corso. Vi anticipavo il tema dell'educatore professionale, ma desidero riprendere prima un passaggio trattato in modo un po' frettoloso alla fine dell'incontro precedente. Mi riferisco, all'approccio pedagogico-sociale alla comunità, non la comunità struttura, mi raccomando, ma la comunità territorio, per dirla con alcune frasi in sequenza molto brevi. La comunità è il territorio di vita dei ragazzi e degli adulti che si occupano di loro. Territorio è un quartiere di città, è un paese, è una vallata di montagna, è un luogo, insomma, dove il criterio potrebbe essere quello di considerare che le relazioni faccia a faccia sono possibili. E questo riconduce anche a determinati confini geografici e demografici, questa che chiamiamo comunità. È quindi un ambiente fisico, geografico, naturale, oltre che un ambiente antropizzato, abitato dall'uomo e da lui modificato, a volte purtroppo stravolto. È, detto in altre parole ancora, l'insieme, le parole di Giuseppe Mille, dei piccoli mondi, dei microcosmi dove si svolge la vita quotidiana delle persone e quindi anche dei ragazzi. È ancora la rete di relazioni fra le persone. La rete di relazioni interpersonali, le relazioni informali e le relazioni formali, le relazioni istituzionali. È la rete dei soggetti che si occupano di giovani generazioni, la famiglia, la scuola, i servizi sociali, i servizi sanitari, il terzo settore, cioè il mondo associativo, compreso quello sportivo, il volontariato, l'ente locale, il comune, i centri. Ma anche il mondo produttivo, quello economico-finanziario, sono parte di questa rete. Uso la parola rete ricordando a tutti voi che il lavoro di rete è una strategia, non è un obiettivo, è una strategia mirata a collegare questi diversi soggetti in funzione di un impegno comune, in funzione di una progettualità comune. La rete, ripeto, non è un obiettivo, o casomai è un obiettivo strumentale. Costruisco la rete come strumento in funzione di quell'obiettivo che è, detto in termini molto generali, il benessere delle persone o il benessere dei ragazzi. Così come la comunità o il lavoro di comunità è una strategia mirata a far sì che questi attori sociali, luni nominati, siano consapevoli di rappresentare, direbbe Mira, un attore sociale collettivo, cioè un insieme di soggetti che agiscono in quel luogo, in quella dimensione di socialità e in funzione sempre di progetti e di obiettivi comuni. Come educatori professionali sapete che insisto molto su questo terreno dell'acquisizione di un linguaggio specifico. Mi riferisco in particolare a quello che risponde alla domanda qual è il pensiero della pedagogia sul tema della comunità e quindi qual è il linguaggio che adotta l'educatore, magari quando si confronta con altre figure professionali. Sapete che su questo tema ci sono abbondanti studi della sociologia, della psicologia sociale, dell'antropologia e avanti così, e allora la pedagogia ha qualcosa da dire. Nella dispensa i riferimenti che io vi propongo sono quelli del professor Dalle Fratte, studio per una pedagogia, per una teoria pedagogica della comunità, e soprattutto quello di Giuseppe Milan, che nel testo Disagio giovanile e strategie educative del 2001, testi che trovate citati in bibliografia, dedica un lungo capitolo al lavoro pedagogico di comunità. È un bellissimo capitolo dedicato all'approccio pedagogico alla comunità. Qualche sottotitolo per dirvi ciò di cui si occupa. Uno, i fondamenti della pedagogia di comunità. Quali sono i suoi riferimenti? Qual è l'idea di comunità maturata, modificata nella storia della pedagogia? Quali sono anche i riferimenti filosofici? È vero, bisogna avere le mani un po' in pasta in filosofia per leggere questo capitolo di Mila, ma col tempo, anche se uno non ha una preparazione adeguata, può acquisire anche qualcosa di più dell'ABC del linguaggio filosofico. Si chiede anche Milan, quali sono le direzioni attuali della pedagogia di comunità, quali le domande, quali le strategie di promozione. E poi alla fine i tre capitoli finali sono dedicati a una declinazione operativa del lavoro di comunità, parlando del lavoro dell'educatore domiciliare, parlando del lavoro dell'educatore di strada e parlando anche della leadership pedagogica degli educatori. Ne parla Milan e ne parla anche il professor Bertolini. Lo riprenderò parlando dell'educatore. Vado a concludere questa ripresa del tema della volta scorsa. Il professor Milan nel suo contributo focalizza un elemento importantissimo, forse ricorderete, vale a dire la necessità che la costruzione di legami di comunità è possibile se si individua, dice lui, una comune tensione a un centro vitale assiologico. Vuol dire, in altre parole, io non posso costruire una dimensione di comunità o di legami di comunità o di impegno comune sulla base di proclami, sulla base di belle parole. Occorre individuare un qualcosa rispetto al quale le persone capiscono che vale la pena mettersi insieme, vale la pena collaborare. Lui dice che questo qualcosa è un centro, quindi qualcosa o qualcuno su cui convergono le attenzioni, gli impegni, gli investimenti dei soggetti. È vitale perché qualcosa o qualcuno che dà vita, che dà anima a questa rete di legami, ed è anche un centro assiologico perché ha un valore enorme e non tanto, non solo un valore strumentale.